e chi Napoli la conosce straordinariamente bene, il nostro prossimo ospite, che è Francesco Montervino.
Ciao, ciao Francesco.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Parla allora, il direttore o il direttore sportivo o l'ex capitano del Napoli? Cioè, quale strada scegliamo?
Dipende da quale risposta.
Ah, troppo facile, è così, troppo facile.
Allora, vediamo, a seconda delle domande, Francesco, poi scegli tu quale bottone tu, attivare.
No, diciamo che la versione doppia può farci comodo.
Sì,
a
sì,
tutti. Dai, mettiamola così.
Io comincio subito allora con insomma un po' di domande subito forti. Ecco, al di là del contesto, del momento, Francesco, a tuo avviso, per una squadra come il Napoli è ammissibile essere buttata fuori dall'Europa League da una squadra come il Granada?
Ma guarda, io credo che non sia ammissibile il percorso che sta facendo il Napoli, a prescindere dalla estromissione dalla Coppa UEFA, dall'Europa League con il Granada, ma è chiaro che il Napoli, che da un ciclo di partite non eccezionali, da diverse sconfitte purtroppo già messe a carico quest'anno, dalla sconfitta di finale di Coppa di Supercoppa con la Juventus, quindi non è ammissibile quello che è il percorso che sta facendo il Napoli quest'anno. Ma perché diciamo che non è ammissibile? Perché realmente all'inizio dell'anno quelle che erano le aspettative su questa squadra erano aspettative realmente diverse. Tutti ci aspettavamo, noi tifosi, ma credo tutti un po' in Italia si aspettavano un Napoli molto più competitivo, un Napoli che potesse davvero dire la sua, addirittura per quanto mi riguarda, era votata anche fra quelle che potevano cercare di poter vincere lo scudetto insieme all'Inter. Quindi il mercato del Napoli da tutti è stato indicato come un mercato eccezionale all'inizio dell'anno, e oggi i risultati purtroppo portano ad avere un cambio totale, sostanziale, di quello che era il parere favorevole di inizio anno. Quindi è chiaro che è inammissibile, quindi, per rispondere alla tua domanda, uscire con il Granada dell'Europa League.
Aggiungo, Francesco, perché non è la prima volta né che Gattuso al termine di una sconfitta si assuma pubblicamente le responsabilità, e qui lo chiedo sia all'ex calciatore, al capitano, ma anche al direttore sportivo, se alla fine non ci sia anche un'esagerazione da parte dell'allenatore nel prendersi pubblicamente tutte le responsabilità ad ogni sconfitta, ad ogni risultato non esaltante, e poi quanto nella gara di ieri, dopo che comunque dopo 120 secondi la gara si era già incanalata in una direzione positiva, nella miglior direzione possibile, perché dopo due minuti trovi il gol che può anche riaccendere l'entusiasmo, subire un gol come quello subito ieri dal Napoli, con quattro statue di sale dentro l'area di rigore a concedere un colpo di testa comodissimo, tra l'altro insomma difesa schierata.
Parto dall'ultima, indubbiamente subire l'ennesimo gol in questa maniera fa male, vuol dire che c'è un problema di base strutturale dei difensori del Napoli. È vero anche che la partita si era messa subito in maniera eccezionale, perché quando fai gol dopo due minuti vuol dire che hai praticamente 90 e passa minuti per poter fare un altro gol solo e quindi riaprire la partita per la qualificazione. Ed è chiaro che prendere un gol in questa maniera, dopo che sei stato in vantaggio dopo soli due minuti, ti spezza le gambe e in qualche modo ti deve far riflettere su quelle che sono le condizioni anche di tattica individuale di ogni singolo elemento della difesa, ma io credo di ogni singolo elemento proprio della squadra. Poi per quanto riguarda Gattuso, che si è assunto per l'ennesima volta le responsabilità, ti dico, io non condivido molto l'esasperazione di un concetto. Rino lo fa molto spesso, credo che lo faccia solo ed esclusivamente perché davvero lui tende sempre a proteggere i suoi ragazzi, e questo gli va dato, gli fa onore. Però a volte probabilmente anche responsabilizzare chi realmente anche ieri non ha fatto benissimo sarebbe opportuno, perché poi mi dà tanto la sensazione che, siccome lui ha capito che il suo percorso con il Napoli è finito, cerca di proteggere fino alla fine i suoi ragazzi, dice meglio che se la prendono con me, tanto ho capito che forse io rimarrò qui fino a fine anno e poi andrò via, e non con i ragazzi che magari possono ancora giocarsi qualche chance. Ripeto, gli va dato onore per quello che sta facendo, però l'esasperazione di questo tipo di concetto io non la condivido tantissimo.
Ecco, tu qualche giorno fa dicesti a questo Napoli manca un po' quello che riuscivo in qualche maniera io a produrre in campo, o lo stesso Gattuso quando giocava, cioè il carattere, non è solo questo, cioè, quindi vuol dire che secondo te la rosa non ha un elemento che possa essere da trascinatore per tutti gli altri?
No, ci tengo a precisare questo passaggio, anzi ti ringrazio per averlo.
No, io l'ho, è stato solo puramente casuale, Francesco.
No, sì. non, io non ho mai detto che a questo Napoli mancava un giocatore come me, altrimenti il Napoli sarebbe retrocesso.
No, non esageriamo, via, non esageriamo, cioè, non ci buttiamo giù così in questa maniera, Francesco.
No. Che a domanda di un vostro collega, sì, ma forse al Napoli manca un giocatore con il tuo carattere, un po' come eri tu, un po' come era Gattuso? Beh, probabilmente sì, perché indubbiamente, ecco, per quelle che non erano le mie qualità tecniche esaltanti, si esaltava quella che era la mia capacità caratteriale, il mio spirito di sacrificio, la mia abnegazione, la mia grinta. E in questo Napoli forse dopo Allan faccio fatica a trovare un giocatore che abbia queste qualità, queste caratteristiche. Lo stesso Demme o Bakayoko sono giocatori sicuramente forti, ma che non hanno questo tipo di qualità. E io chiaramente ho detto sì, forse ne serve, ma non solo uno, ne servirebbe più di uno, perché a Napoli serve questo tipo di gente, oltre a quelli fortissimi tecnicamente che il Napoli già ne ha, ma serve quel tipo di gente, uh-huh, che ha un tipo di personalità che tante volte al Napoli in organico è mancato.
Ecco, io al di là di questo ragionamento che tu hai fatto e hai spiegato il concetto in maniera molto chiara, io resto fiducioso, lo dicevo prima anche a Francesco, nonostante quello che si è visto, nonostante insomma l'Europa League, l'uscita con un avversario che era tranquillamente alla portata del Napoli anche al netto delle assenze, io resto fiducioso, non so perché, ma per il posto in Champions League. Cioè, secondo me non è per niente finita. Io sono convinto che questa squadra riuscirà a lottare fino all'ultima giornata. Magari mi sbaglio, non lo so.
Ma guarda, il Napoli ma tecnicamente è una squadra fortissima. È una squadra che onestamente si gioca al calcio. Ieri a grandi tratti ha espresso un calcio importante, un calcio d'attacco, un calcio a giocare sempre in avanti, ha schiacciato il Granada. Ma lo può fare con chiunque. Il Napoli ha la forza e la qualità per poter fare quello che vuole. A me mi sa tanto che è semplicemente una questione di mentalità, è una questione di consapevolezza che non riesce ancora ad avere, che è difficile da acquisire. Il Napoli deve riniziare un ciclo. Quello che è successo per esempio con Sarri, al quale un po' tutti i tifosi del Napoli siamo legati come ciclo, no? di squadra vincente, era un temprare e ovattare completamente una squadra in una sola e unica mentalità, tale da non far sentire neanche quelle che erano le pressioni esterne. La squadra era solo per un concetto ed era praticamente come avere ogni calciatore un casco che ripetesse sempre la solita canzoncina, quindi il giocatore era robotizzato. Quello si deve ricreare un po' a Napoli, perché Napoli è una città diversa, è una città particolare, è una città dove la pressione è altissima. È l'unica città d'Italia che ha una sola squadra rispetto a Milano, Torino, Roma, che ce ne hanno due. Quindi è chiaro che tutta l'attenzione è su una squadra e su dei ragazzi che poi fondamentalmente sono giovani e che hanno bisogno di rigenerarsi domenica per domenica. Quindi non è semplice.
Ecco, Francesco, a proposito di questo, visto che non so se il tipo di esperienza di Sarri a Napoli possa definirsi per tanti aspetti, anche e soprattutto di campo, più unica che rara, di solito quando ci si trova di fronte insomma a queste avventure che sono quasi delle mosche bianche, no? All'interno soprattutto di un panorama complesso come quello italiano, andare ad inseguire un ricordo può anche essere più rischioso, ecco, che andare magari ad inseguire un'idea o un prospetto giovane. E per questo ti chiedo, ci sono più rischi a rincorrere la nostalgia di Sarri che l'idea futuribile di un Vincenzo italiano per un eventuale post Gattuso?
Ma guarda, io sarò un po' controcorrente, io faccio parte, forse non so se sarò l'unico o fra i pochissimi a dire che non mi piacerebbe rivedere Sarri sulla panchina del Napoli, perché così come hai anticipato, credo sia un ciclo irripetibile quello che lui ha fatto qualche anno fa, ma soprattutto il modo in cui si è lasciato con Napoli, con il Napoli, non è stato eccezionale. E a mio avviso, sai, poi alla prima sconfitta, al primo problema, rischi di far venire fuori quelli che sono i fantasmi del passato. Onestamente, iniziare con tanti punti interrogativi secondo me non sarebbe giusto, ma probabilmente se parli con il 99% dei napoletani ti direbbero ti risponderebbero tutti quanti magari Tommaso Sarri, perché sì, sarebbe il ritorno a un qualcosa che poi è stato non finito del tutto, a un percorso da concludere, da finire con magari una vittoria di uno scudetto. Invece sono più, ecco, per l'apertura di un nuovo ciclo con una, io mi auguro che l'allenatore possa essere sempre Gattuso e che possa, ecco, conquistare il terzo, il quarto posto, andare in Champions e far ricredere tutti, perché stimo molto quella persona e quell'allenatore. Però è chiaro che se non dovesse essere così, mi farebbe piacere vedere un giovane emergente, anche perché il Napoli ci ha abituato a questo, magari come Italiano, come De Zerbi, come Juric, sono i nomi che poi tutti voi fate sempre,
certo,
ma
sì,
ci
sì,
sono allenatori giovani che hanno delle grandissime potenzialità, ma ci sono anche tantissimi altri allenatori meno giovani che sono da Napoli, sono allenatori eccezionali, quindi poi la scelta sarà giunta lì a De Laurentiis, cioè a chi per loro, insomma, che sceglierà. Noi, ecco, in questo caso la mia veste da tifoso, ci auguriamo semplicemente che possa aprirsi un nuovo ciclo, come De Laurentiis ci ha sempre abituati, perché a parte l'era Ancelotti Gattuso che sembra possa durare anche poco, così come Ancelotti, sono stati sempre cicli abbastanza lunghi quelli degli allenatori con De Laurentiis.
Francesco, secondo te alla fine qual è la vera antagonista in Serie A dell'Inter? Perché qui ci interroghiamo anche sulla Roma che sta venendo su forte, la Lazio probabilmente ora non avrà più neanche la Champions, perché insomma, noi gli auguriamo di fare un'impresa, ma bisogna essere obiettivi, io non so come possano andare a vincere
4-0
in casa del Bayern Monaco. Poi se succede questo, chapeau tanto di cappello a Inzaghi e alla sua squadra. Ecco, in tanti dicono sempre la Juventus ancora più del Milan. Tu sei di questo parere, cioè che possa essere ancora la Juve l'antagonista dell'Inter?
Onestamente credo di sì. Il Milan ora c'ha sicuramente dei punti in più rispetto alla Juve, ma la Juve ci ha sempre insegnato che poi quando si arriva nello stretto riescono sempre a vincolarsi, quindi indubbiamente credo che prima Juve e poi Milan possano essere le antagoniste. A mio avviso l'Inter avrà un percorso un po' più facile nel girone di ritorno, nel senso che si staccherà da quella che può essere la seconda in graduatoria e poi riuscirà a gestire. Per me è la più forte, io lo dico dai tempi ormai, però se devo scegliere una squadra, alla fine la Juve sembra una di quelle che non muore mai, quindi indico ancora la Juventus come antagonista.
Francesco, nel salutarti vengo un po' anche al direttore sportivo, chiedendoti un po', insomma, questo che momento è per chi come te vive anche, come dire, dopo tutte le responsabilità da calciatore, la fascia da capitano, anche il fatto di essere o di provare ad essere, mettiamola così, profeta in patria, no? A Taranto, una piazza che si ha la sensazione, ma tu che la vivi, l'hai vissuta, la conosci, ce lo saprai dire sicuramente meglio di noi, vive e respira calcio al di là della categoria, molto più di quanto non si possa pensare.
Guarda, oltre a essere casa mia, perché sono tarantino, Taranto è una piccola Napoli, mm-hmm, quindi è come se non mi fossi mai staccato da qua, perché avendo fatto per 7 anni il calciatore nel Napoli, per 5 della Salernitana, 1 a Catania, quindi ho vissuto sempre piazze molto calde da calciatore, da capitano, ora da direttore, nella mia terza esperienza proprio qui a Taranto, ti dico che è una piazza molto simile a Napoli. Rispetto a Napoli, che è stata abituata negli ultimi anni a vedere anche un calcio di altissimissimo livello, purtroppo Taranto negli ultimi 20-25 anni ha sofferto molto del male del dilettantismo, e quando per tanti anni si sta in questa categoria, le sembianze anche della gente che ti giudica, che ti critica, che ti viene a vedere, diventano sembianze dilettantistiche, ma non è una cattiveria, è semplicemente che questa gente ha visto solo questo calcio. Quando si cerca di portare una visione diversa, perché la fortuna che io ho avuto è stata quella di giocare per 20 anni nei professionisti, quando cerchi di portare una visione diversa, sembri tu quello fuori luogo, e quindi è come se non riuscissi ad adeguarti a quello che è il sistema dilettantistico, soprattutto che ha vissuto questa città. Io mi sono posto questo obiettivo quest'anno e questo impegno, quello di cercare di far non cambiare la mentalità, perché non sono né un dio né un santo e probabilmente non ci riuscirò mai, però quello di portare una ventata di professionalità che mi ha sempre contraddistinto nella mia carriera. Sicuramente sarò scarso, ma nessuno mi potrà dire che non sono professionale. Questo è stato sempre il mio motto, come quando giocavo. Mi diranno che sono scarso, ma non mi diranno mai che non sudo la maglia. Quindi io vado avanti con il mio obiettivo, vado avanti con quella che è la mia professionalità. Non è facile, però mi cerco anche di circondarmi di persone che la pensano un po' come me, quelle che non la vogliono pensare come me. Cerco di non di lottare contro di loro, cerco di farglielo capire, però se poi ci riesco bene, altrimenti continuo a stare con chi la pensa come me. Credo che sia l'unico modo per portare questa società e questa squadra e questa città di nuovo nei professionisti, perché poi Taranto merita, non merita il professionismo in Serie C, probabilmente non merita neanche la B, ma un sogno sarebbe un domani quello di regalare per la prima volta nella storia magari la mia città la Serie A. Sicuramente non sarò io quello che farà esaudire questo sogno, però come si dice, sognare non costa nulla. Ah, certo. E quindi noi sogniamo.
Caro direttore, visto che io giro un po' per il web a caccia anche di notizie, vorrei avere una conferma, ma il Taranto ha preso Zagari e Verzienti? Possiamo confermarlo?
Sì,
perché lei si attende solo l'annuncio ufficiale, per cui abbiamo il direttore sportivo, lo sapere se...
abbiamo fatto il comunicato.
Ah, ecco, perfetto, là io sono in ritardo di un giorno, insomma. Ecco,
quindi,
bene, insomma, portiere e un esterno. Ok, sì, perfetto.
E invece, direttore, ci racconti proprio in chiusura anche come è nata l'idea Tissone, a proposito di ragazzi che conoscono il professionismo in lungo e in largo?
Guarda, bravo, perché hai beccato esattamente quello che io intendo quando dico cercare di alzare il livello di professionalità. Oggi chi vede giocare Tissone e chi è abituato a vedere il dilettantismo magari dice: ah, però sai, mi aspettavo di più, perché probabilmente nella loro testa Tissone doveva fare 4 sombrero, 5 tunnel, 2 doppi passi e un tiro sotto all'incrocio. Invece poi, quando si va a vedere la carriera di un calciatore, ti rendi conto che ha fatto 170 partite in Serie A, 100 nella Liga, 100 nella Liga portoghese, ha vinto una Supercoppa, ha vinto la Coppa Italia, e tu dici, forse dobbiamo iniziare a vedere le cose in maniera diversa. E vedi che nonostante le critiche dopo le prime 2-3 partite, lui non cambia il suo modo di allenarsi, non cambia il suo modo di giocare, anzi migliora la condizione e migliora anche qualitativamente il valore della squadra. E dici, questa è la professionalità che io voglio, questo è alzare l'asticella, secondo me, far capire agli altri cosa vuol dire professionalità, è quella che sta facendo in questo momento Fernando, così come altri giocatori che hanno fatto categorie diverse, ma lui sicuramente è il giocatore che l'ha fatto meglio di tutti. E l'idea nasce proprio perché si voleva alzare l'asticella. La persona che lo gestiva o che me l'ha consigliato è un mio ex compagno di squadra del Napoli, che è Ignazio Pià.
Grande Ignazio.
Mi ha detto: guarda, so che cerchi un centrocampista con queste caratteristiche, te la senti di fare questa scommessa? Ovviamente ho detto: per me non è una scommessa, per me sarebbe un onore. Quindi lo prendo immediatamente. Devo essere sincero, diventa molto facile poi fare una trattativa con giocatori come Fernando, perché sicuramente se vogliono giocare in una piazza come Taranto non lo fanno né per soldi né perché vogliono dire ai loro nipotini: ho giocato nel Taranto, ma semplicemente per una questione di orgoglio personale e per dimostrare ancora che a 34 anni sta ancora benissimo. Ed effettivamente così è. Ora sono un paio di partite che Fernando, secondo me, ci delizia, sta facendo molto bene. Ha avuto il primo mese difficoltoso, però sono contento di aver preso poi, di aver fatto questa scelta, perché oggi ci stiamo ritrovando in casa un giocatore che sta facendo alzare notevolmente l'asticella qualitativa della mia squadra.
E bravo Francesco.
Direttore, grazie mille, speriamo di risentirci con il Taranto almeno in Serie C. Un abbraccio.
Speriamo bene.
Grazie, ciao Francesco, un abbraccione.
Grazie davvero, ciao. Francesco Montervino.